Qualche secondo dopo le 15, sabato pomeriggio, è ritornata a Roto Classica. Puntata particolarmente ricca, oggi parliamo di eventi che ci sono stati sulla scena milanese in questi giorni, parliamo del Don Giovanni di Riccardo Muti, parliamo di quello che c'è in edicola, notizie, novità e anche in studio sia Claudio Ricordi che Luca Chierici che sono qua con noi. Claudio, allora partiamo soprattutto direi dal mensile musica che ci è arrivato in redazione questa settimana. Cosa
finalmente
abbiamo?
Finalmente riusciamo a raggiungere qualche mensile. Questo mese c'è musica che ci offre i suoi servizi e sarò proprio rapido come un sommario. La prima apparizione arriva su Alessandro Cadario, la bacchetta I quattro pilastri raccontano come il musicista varesino ha scelto la strada della bacchetta. Non poteva mancare anche il buon Pavarotti con i suoi 90 anni che dimostra molto bene perché è dappertutto sempre simpatico e grande personaggio. Abbiamo anche i concerti del 700 napoletano e dintorni o dei grattacapi, un viaggio che si conclude tra i problemi testuali ed esecutivi di alcuni concerti pianistici del 700 napoletano. Per ultimo possiamo dire un altro anniversario, altri 90 anni però da vivente, Arvo Pärt, sempre magica la sua musica, ma qui ce la raccontano, ma forse è meglio mettersi una cuffia e ascoltare.
Sì, assolutamente, immergerci proprio.
Niente. E poi mi fermo perché sono emozionato, perché con Luca Chierici qui di fianco è dal 1982-83 che facciamo Roto Classica.
Ogni tanto ci si rivede.
Ecco. La sua voce.
Pensa un po'.
E Luca, oggi con te in studio volevamo anche parlare del fatto che lunedì è stato un evento, direi, perché da quanto se ne è parlato sembra che la risonanza sia stata straordinaria, che è stato questo concerto di Michael Pletnev in Sala Verdi di Milano.
Sì, è stato un evento sia per quelli che hanno potuto partecipare, sia per quelli che hanno potuto vedere e sentire su Facebook e su altri social le cose che qualcuno, non dico chi è, aveva messo.
Un personaggio noto per girare per i concerti.
In onda, tutti si sono scandalizzati, cioè molti si sono scandalizzati, perché Pletnev è un pianista immenso dal punto di vista così del suono, della tecnica, di tutto, però fa le cose un po' a suo modo e non si è mai capito se le fa a suo modo per prendere in giro gli ascoltatori o se effettivamente è quello il suo modo di interpretare la musica classica. Si è presentato con un programma che prevedeva quattro preludi e fughe dal clavicembalo ben temperato di Bach, Kreisleriana di Schumann e poi una dozzina di pezzi lirici di Grieg. Io avevo già pensato prima di andare ad ascoltare che questa parte di Grieg sarebbe stata la più interessante, perché quando lui va a scovare queste cose che non suona nessuno, con la sua tecnica, il suo suono, veramente tira fuori delle cose straordinarie. E in effetti il Bach e lo Schumann precedenti avevano fatto arricciare il naso a molti, perché non erano classici, insomma, era uno Schumann e un Bach reinterpretati completamente da Pletnev. Di Grieg invece questi pezzi lirici sono, a parte che sono molto belli, lui li porge raccontando come va fatto quando si suonano questi pezzi e poi ha dato anche come bis un carnaval di cui non sapevo neanche l'esistenza, che non fa parte dei pezzi lirici ma un altro brano composto da Grieg, e un notturno di Chopin bis che ha appunto scatenato il web, perché c'era chi diceva che non si poteva suonare Chopin in quel modo e c'è chi diceva che veramente lui ha avuto il coraggio. Da un concerto di Pletnev non ci si poteva aspettare niente di diverso, insomma. Quindi è stata una bellissima occasione di ascolto. Thank you.
sempre prelevando dal multiforme straordinario e infinito archivio del nostro ottimo Claudio Ricordi, abbiamo anche un intervento di Riccardo Muti, che ricordiamo in questi giorni è in Fondazione Prada, sta lavorando su questo Don Giovanni che poi dirigerà integralmente il 30 di questo mese. E appunto, proprio a proposito di Don Giovanni, di Così fan tutte, diciamo, di questo Mozart, sì, un po' di doppi sensi, Claudio, abbiamo questo materiale che avevi raccolto tu.
Sì, evidentemente stimola il fatto che lui si interessi sui, come dire, sulle doppie interpretazioni di una parola, quindi su quello ci marcia. Luca dovrebbe andare forse a sentirlo una volta, magari ce lo racconti.
Ti aspettiamo qua per racconti e narrazioni.
Oh, maestro.
Sentiamo il maestro.
Questo è un piccolissimo, stupido esempio, no? Ci sono tanti doppi sensi, per esempio Mozart giocando con Da Ponte nel Don Giovanni che faremo, ma soprattutto nel Così fan tutte, la quantità di doppi sensi è tale che, per esempio, uno dei maggiori critici viennesi, Sinkovic, mi aveva chiesto anni fa di fare una lezione all'Università di Vienna per spiegare tutti i doppi sensi del Così fan tutte, ma c'è ore. Allora, è chiaro che il gioco tra Mozart e Da Ponte di fronte all'imperatore era di scrivere delle frasi che potevano essere dette anche nella parrocchia, nella chiesa di Santo Stefano a Vienna. Però le stesse parole hanno un significato completamente diverso. Per esempio, nel Così fan tutte, il mio fallo tardi vedo, tardivamente riconosco il mio errore. Ma chi parla l'italiano bene sa benissimo che lì c'è un gioco. Sì, il Così fan tutte è pieno assolutamente di questo gioco sottile, elegantissimo. Lo straniero che non parli assolutamente l'italiano e che conosce la traduzione, sa la traduzione, non il gioco che si nasconde dietro. Tutto questo vivifica e caratterizza l'opera e dà anche la possibilità al direttore d'orchestra e al regista, se è intelligente e consapevole della musica, di giocare sul testo. Perché il mio fallo tardi vedo, preso così nella sua ufficialità, è una cosa anche solenne. Questo è un piccolo esempio di che cos'è la conoscenza della lingua italiana nelle nostre opere, dove il gioco della parola è sempre molto vivo e presente, no?
E notizie interessanti ci vengono in questo momento anche dal mondo della direzione d'orchestra al femminile, perché in Iran Paniz Faryusefi ha diretto i concerti di Land of Simurgh di questa settimana, mercoledì e giovedì, alla testa dell'Orchestra Sinfonica di Teheran, repertorio Schumann, Sibelius, Khachaturian e altri compositori contemporanei iraniani. Ed è la prima direttrice d'orchestra a dirigere in Iran. E ha proprio dichiarato in questa occasione che l'arte appartiene all'umanità, non a uomini o donne, e che per quanto la presenza di una donna su un podio in Iran sia apparsa ad alcuni un po' inusuale, tra lei e gli orchestrali si parla il linguaggio della musica, che è universale. Altre novità vengono da Oksana Liv, che ha terminato in questi giorni il suo incarico al Comunale di Bologna ed è già molto rimpianta dagli orchestrali. E ricordiamo che Oksana Liv in questi anni è anche stata la prima donna a dirigere a Bayreuth. Nello stesso periodo abbiamo Natalie Stutzman, che è stata confermata per un altro triennio alla testa dell'Orchestra Sinfonica di Atlanta, con la quale ha già lavorato negli ultimi anni, Lyubov Nosova, che è stata nominata vice direttrice dell'Intercontemporain di Parigi e debutterà a breve con l'Orchestra de Paris dirigendo niente meno che la Sinfonia in Re minore di César Franck, e Mirka Grazini-Tetila, direttrice che è molto anche nota perché è stata la prima donna a essere stata messa sotto contratto esclusivo da Deutsche Grammophon, che termina a breve la sua pausa per la maternità e da settembre del 2026 sarà alla testa dell'Orchestra Sinfonica di Radio France con incarico stabile. Nel frattempo in Italia il ministro Giuli ha dichiarato: spero di non perdere Beatrice Venezzi, perché una risorsa come lei c'è il rischio di perderla perché è reclamata in giro per il mondo, ma il mondo sembra di diverso parere. Novità anche dal mondo della musica barocca, perché lunedì scorso a Lipsia c'è stata la presentazione di due brani conosciuti da molto tempo, ma che sono stati solo recentemente attribuiti con certezza a Johann Sebastian Bach. E curiosamente sono due brani, entrambi su basso ostinato, scritti probabilmente da un Bach non ancora ventenne. I nuovi numeri di catalogo Schmider sono BWV 1178 e 1179, ma ne parleremo diffusamente anche con due ascolti durante l'apertura musicale di domenica prossima. E infine, ne avevamo parlato la scorsa settimana denunciando la situazione di stallo che stava creandosi a Trieste dopo tutti i mesi senza un sovrintendente, ma solo due giorni dopo il nostro servizio, lunedì scorso, il ministro della Cultura ha firmato il decreto di nomina di Giuliano Polo quale sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. E chiaramente a Giuliano Polo i nostri migliori auguri di buon lavoro. Parliamo adesso di intelligenza artificiale e di sistemi di machine learning. Se ne è parlato spesso negli anni passati relativamente all'utilizzo di questi strumenti per la composizione e per l'esecuzione sonora. Nuove frontiere invece sembrano venire dal mondo della riproduzione sonora, in particolare in sede concertistica o di streaming. Ce ne parla Francesca Mulas.
Negli ultimi giorni è emersa una notizia significativa per il futuro della musica sinfonica. Il 29 novembre 2025 la Lithuanian National Symphony Orchestra testerà per la prima volta una tecnologia audio immersiva basata sull'intelligenza artificiale. Grazie ai microfoni strategici e a modelli di machine learning, l'AI separerà gli strumenti sezione per sezione, ricreando un campo acustico tridimensionale. Gli spettatori digitali potranno così spostarsi virtualmente all'interno dell'orchestra in tempo reale, ascoltare accanto i clarinetti, per esempio, dietro i timpani o addirittura sul podio del direttore. Questo test finale è il culmine di anni di ricerca del Consorzio Europeo Repertorium, che include il Politecnico di Milano, l'Università di Jaén e altri partner. Il progetto combina due tecnologie chiave: la separazione delle sorgenti sonore, che isola le singole sezioni orchestrali, e la ricostruzione del campo sonoro, che ricrea la spazialità originale del suono. A fine ottobre erano già stati condotti esperimenti simili con la Brandenburg State Orchestra Frankfurt, sotto la direzione di Simon Gaudenz. Dalla registrazione con un numero ridotto di microfoni sono emersi risultati sorprendenti, con una qualità audio immersiva mai raggiunta prima. La tecnologia sviluppata dal Repertorium non si limita a registrare il suono, ma lo ricostruisce rispettando l'acustica della sala da concerto. Questo significa preservare non solo il timbro degli strumenti, ma anche le relazioni spaziali tra le sezioni, le riverberazioni dell'ambiente e la profondità del palcoscenico. La ricerca ha anche integrato test in realtà virtuale per verificare scientificamente la qualità delle ricostruzioni. Gli ascoltatori possono muoversi in ambienti simulati e valutare quanto fedelmente l'intelligenza artificiale riproduce l'esperienza dal vivo. Se il test avrà successo, saremo di fronte a una vera rivoluzione. I concerti in streaming diventeranno esperienze interattive, dove l'ascoltatore non è più spettatore passivo, ma co-costruttore dell'ascolto. In fondo, questo esperimento rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato nel Novecento, quando compositori come Stockhausen, Varese e Cage hanno iniziato a esplorare lo spazio sonoro come elemento compositivo. Stockhausen parlava di musica spaziale, Varese immaginava il suono come massa in movimento, Cage metteva in discussione la tradizionale separazione fra palcoscenico e pubblico. Se il secolo scorso ha insegnato a scrivere il suono nello spazio, l'intelligenza artificiale ci sta ora insegnando ad abitarlo. L'ascoltatore può scegliere la propria prospettiva, enfatizzare alcune sezioni, esplorare la stratificazione orchestrale in modi completamente nuovi. Non si tratta solo di innovazione tecnica, ma di una trasformazione radicale del concetto stesso di ascolto. Forse tra qualche anno riconosceremo in questo esperimento il punto esatto in cui tecnologia e tradizione si sono fuse per sempre, aprendo alla grande musica sinfonica una nuova vita, non più solo da ascoltare, ma da attraversare, interrogare e reinventare. una rivoluzione silenziosa che ridefinisce il confine fra palcoscenico e pubblico, tra esecuzione e ascolto, tra presenza e partecipazione. Francesca Mulas per Roto Classica.
Ed è anche il momento delle novità discografiche. Questa settimana un disco piuttosto curioso pubblicato dall'etichetta tedesca ECM, e ce ne parla Carlo Lanfossi.
Cosa succede quando metti insieme un violinista e un contrabbassista dei Berliner con un suonatore di Sheng, uno strumento ad ancia libera cinese che di fatto è un organo a bocca e ricorda un po' lo shou giapponese? Soprattutto cosa succede quando metti insieme tre musicisti di culture di estrazione così diversa per produrre un disco dedicato a Monteverdi? È il caso di questo nuovo progetto della ECM, in uscita il prossimo 5 dicembre, dal titolo Purtimiro. In pieno stile ECM è un disco che cerca un po' di sconvolgere, se vogliamo, le abitudini di ascolto della musica classica, e in questo caso prende proprio spunto dalla bizzarria molto barocca di mettere insieme uno strumento di tradizione orientale insieme a due classici come il violino e il contrabbasso. Loro sono Wu Wei, considerato uno dei più grandi interpreti appunto dello Sheng, ed è sempre stato attivo tra tradizione, musica contemporanea, jazz, improvvisazione. Al violino c'è Martin Stegner, cioè appunto uno dei Berliner e che da anni cerca di fare da ponte tra classica e jazz. E al contrabbasso Janez Aksala, il primo contrabbasso dei Berliner, solista, docente molto richiesto. Nel booklet proprio Martin Stegner racconta di come dopo il primo incontro nel 2009 avessero iniziato un po' ad improvvisare insieme lui e Wu Wei, e poi a un certo punto proprio il musicista, il suonatore di Sheng, gli avesse messo davanti la musica di Si dolce il tormento di Monteverdi, e in quel momento lui dice, usa queste parole, devo dire anche molto belle, un intero nuovo mondo di suoni si era aperto per me. Il programma del disco spazia da Monteverdi appunto ovviamente, ma anche alle sonate a tre per organo di Bach, una sonata di Vivaldi, si spinge poi fino a una marcia nuziale della tradizione norvegese. L'idea di fondo appunto è di ricreare un po' quel senso di improvvisazione e di libertà nei confronti di uno scheletro musicale composto da relativamente poche note, come era la tradizione della musica del 6-700. Ora, al di là del concept di questo album, che può essere anche interessante per quanto forse un po' datato, sicuramente quello che salta all'orecchio più che all'occhio è che di fatto è un ascolto un po' pesante. Non è un ascolto musicalmente raffinato da giustificare, forse soprattutto per un'etichetta che vuole essere, come dire, di alto livello come ECM, aspirare a progetti che poi rimangono. Ecco, non credo che questo sarà un disco che rimarrà, nel senso che al di là di qualche perla sicuramente significativa, come soprattutto le trascrizioni di Monteverdi, poi alla fin fine però lo Sheng non viene utilizzato nella maniera più utile, anzi semplicemente fondamentalmente lo si fa un po' scimmiottare la tradizione occidentale, e il che perde completamente quello che è il senso proprio invece della collaborazione di diverse culture.
Per Roto Classica, Carlo Lanfossi.
Vi ricordiamo anche i prossimi appuntamenti con la musica classica qui su Radio Popolare, tutti i giovedì come sempre Labirinti Musicali, la domenica mattina l'apertura musicale classica, domani ci sarò io e domani pomeriggio come di consueto Ricordi d'Archivio, che questa settimana è dedicato a Ludovico Einaudi.
70 anni esatti proprio domenica, quindi ci siamo.
Quindi tanti auguri ad Einaudi.
Siamo sul pezzo, come si dice.
E ascoltiamoci quindi un estratto da quello che ascolteremo poi domani in Ricordi d'Archivio.
Questa è la musica del Salgari di Ludovico Einaudi, e finalmente abbiamo l'occasione per una novità di Ludovico, che è una novità che è prossima a partire. Per il momento ne approfitto di avere in studio Ludovico, che ci dà la possibilità di fare un po' la storia di questo lavoro. 2 o 3 anni
sì,
fa
ci ho lavorato, sì, ho cominciato già nel 91 a lavorare a questo progetto, che doveva essere fatto nel 93 e poi per varie ragioni è slittato 2 volte, e comunque diciamo che poi l'ho ripreso di recente anche appunto in vista di questa prima.
E, è una commissione?
È una commissione dell'Arena di Verona, sì.
Che sapeva della tua voglia di esibirti con questo mito della nostra infanzia?
Ma l'iniziativa è stata loro, devo dire, perché Salgari è veronese e,
sì, certo.
E c'era, non mi ricordo quale anniversario che cadeva.
Della nascita?
No.
Non credo.
Comunque, evidentemente era l'anniversario, mi aveva subito molto interessato l'idea, anche per la possibilità di pensare anche a un rapporto con l'esotismo e affrontare il tema.
Certo.
E anche perché poi nei libri suoi ci sono queste descrizioni di anche strumenti musicali, che arrivano, suoni della giungla.
Documentatissimo anche in questo.
Sì, difatti, lui aveva questi archivi di nomi. No, di
che personaggio.
Sì. E quindi era molto suggestivo, basta leggere una pagina che ti viene subito in mente una specie di miscela, di un'atmosfera piena di suoni,
certo.
Di colori, certo. Musicali che si possono inventare.
E infine il cartellone dei prossimi appuntamenti rilevanti all'interno del mondo della musica classica. Claudio.
Io vorrei dire una cosa che non è un concerto, ma è una visitare una situazione al limite, raffrescata dalla presenza della musica. Sono nella mailing list di questo conservatorio a Ramallah, Palestina, Al Kamanjati, e mi ha mandato tutta una sintesi di loro collaborazioni, delle loro concerti, delle loro visite alle scuole di musica palestinesi al nord e al sud, ed è emozionante vedere come questi angeli della musica, in una situazione così veramente allucinante, riescano a continuare a fare musica un po' dappertutto nel loro paese. Per quanto riguarda i concerti, c'è l'inizio della vera stagione, i pomeriggi musicali, tutto un cartellone francese. Andrà Schiff a Lugano domani, la Boema a Bologna dal 23 al 30, il quartetto con uno strano personaggio, un violoncellista africano, Abel Selao Kol, il martedì 25.
Carnevalista sabato, mi sembra alle 5 o alle 5 e mezza, in conservatorio per Società dei Concerti e Società del Quartetto assieme.
E invece un appuntamento che segnalo io invece a Firenze, perché c'è un bel incontro con Costantino Mastropremiano per parlare del Bach tramite la lente di Cerny su un pianoforte storico. Sarà martedì a Firenze presso l'Accademia del Fortepiano in via di Camaldoli, tra l'altro con esecuzione del primo libro del clavicembalo ben temperato di Bach su un Bösendorfer del 1845, quindi lo strumento che avrebbe potuto usare Cerny. Se siete a Firenze, non perdetevelo. E direi che siamo giunti anche alla fine di questa puntata di Rotoclassica. In studio Carlo Centemeri
e Claudio Ricordi, i due radiosauri,
e Luca Chierici,
con poi i contributi di Carlo Lanfossi e Francesca Mulas. Vi ringraziamo di essere stati con noi, vi auguriamo ovviamente un buon fine settimana e ci risentiamo tra 7 giorni.